I Pumadora. Storia di un amore nel bucaccio. Un nuovo racconto di Alessandro Stella. Masciu Ginu, quella macchia di ruggia sul bordo del bucaccio non la poteva proprio vedere. Le aveva buttato una para d'occhiate vergognose già all'alba, quando, con il sapore del caffè ancora alla bocca, aveva muzzicato il primo pumadoro della giornata per assaggiarne consistenza e dolcezza. Curvo sul bacile pieno d'acqua e ortaggi rossi, continuava a guardare il boccaccio di vetro, individuando il colpevole di quella macchia marrone e il coperchio smangiato dall'umidità del catoio. A Rosina glielo ripeteva ogni anno, come la nuvina della Madonna: stanno, cangiamo tutti i coperchi di boccacci, pure i boni. E, come sempre, la mogliere si dimostrava rispostera e sparognosa, ma saputa. Già spendi massai di pomadora e a bumbola. E per rafforzare il concetto e tagliare ogni possibile replica dell'uomo, aggiungeva il ditto condiviso sin dai primi incontri, 60 anni prima: risparmia quando ha guttecchina, ca quando veduto in pagno non servo sparagno. Ma Frugino sapeva bene che quella ruggia, se non veniva eliminata, poteva rendere la filettatura difettosa e far entrare l'acqua della bollitura nel boccaccio, con la conseguente perdita del contenuto. Quindi lasciò per qualche minuto il lavaggio dei pomadori e si armò di lana d'acciaio per stricare il vetro con le poche forze che aveva in quel corpo gracile e consumato dagli anni e dalla voce della moglie. Strica di qua e strica di là, la macchia si fece sempre più ninna, finché non restò un piccolo puntino che gli occhi velati dell'anziano rivoggiaio non riuscirono a scorgere. Nonostante l'opposizione della donna a ogni operato del marito, considerato ormai inutile e dannoso per via di acciacchi ed età, il boccaccio finì nella cascetta insieme con gli altri, scrusciando ad ogni movimento del contenitore di legno urtato dalle tappine di Masciugino, la cui schiena era sempre più incurvata e gli occhi sempre più pesanti. Un leggero calapinno lo colse appoggiato al bordo del bacile di plastica azzurra, ma la voce squillante di Rosina lo ripigliò prontamente. Gino, l'acqua! Il bacile, riempito dalla pompa di gomma, traboccava. Il liquido era finito pure sui piedi dell'uomo, senza però ripigliarlo. L'unica sveglia per quelle orecchie toste era la voce sempre presente di Rosina. I vocalizzi emessi dalla Mugheri l'avevano comandato sin dai primi incontri, anche quando, 60 anni prima, la femmina si era presentata muta alla putica in compagnia del padre per riparare un vecchio rivoggio della fine del secolo. Rosina non gli aveva staccato gli occhi di dosso, tanto che Gino aveva provato imbarazzo per quella sfrontatezza, ma il rivoggiaio era di mente fina e aveva colto la palla al balzo per incontrare di nuovo quella figliola scostumata ma bella e china come un'orba d'induja. Tornati domani, aveva risposto al padre della giovine. Nonostante per quel lavoro fossero necessari un paio di minuti, il giorno appresso la sola Rosina si presentò alla putica coi dinari contati e iniziò una contrattazione sul prezzo della riparazione che a Gino non paria vero. Alla fine, più per galanteria che per convinzione, il figliolo cedette alle insistenze, ma rimase colpito dallo spirito pugnace e sparagnoso di quella femmina esplosiva. Per mesi fecero l'amore con gli occhi, dalla finestra della casa di lei, alla quale Gino si rivolgeva alla chiusura della putica, prima di ricogliersi, palpitante, nella palazzina di famiglia. Si lanciavano sguardi profondi come quelli visti al cinematografo. Ogni tanto Gino le mandava qualche ambasciata sulla serietà del suo amore e sulle intenzioni serie assai, ma Rosina si manteneva forte e incorruttibile fino a quando il giovinotto non varcò la soglia di casa per chiedere la mano ai superstiti. Da quel giorno i contatti non furono più visivi, anche se sempre accompagnati da due cugine dal musso ammalignato che dovevano vegliare sull'integrità della coppia fino allo sposalizio. Si maritarono prestando attenzione all'organizzazione di ogni particolare per evitare sprechi inutili, ma poi, messisi all'opera per riempire la palazzina di eredi, furono colti dal dubbio che il buon Dio, sempre generoso, avesse voluto riservare loro lo stesso metro. Sparagnare su tutto, tranne sullo sparagno. Gino aprì l'occhio all'intrasatta e juntò per chiudere la pompa inarrestabile, mentre Rosina borbottava a bassa voce per non sprecare fiato prezioso da impiegare in quella lunga giornata di lavoro. Passarono ore a selezionare i pomodori, a eliminare i piccoli occhi rancidi, a sciacquare ogni singolo pezzo, a preparare il basilicò e a controllare uno a uno i boccacci e le bottiglie che sarebbero poi finiti nella marmitta a gugliri per ore. Era un lavoro minuzioso. Se fosse sfuggito un solo pomodoro un po' roto, si sarebbe mischiato agli altri, tutta la conserva sarebbe stata da ettari e la fermentazione avrebbe provocato l'esplosione di bottiglie e boccacci. Per questo ogni gesto di Gino veniva ripetuto da Rosina, diffidente delle capacità visive dell'uomo, i cui occhi erano leggermente velati di cataratta e la mente era offuscata dagli anni galoppanti verso la fine della strada. Tutto era stato controllato alla perfezione. Su un quintale di pomodoro maturi erano riusciti a sparagnare 95 chili. Solo 5 chili di spreco. Un primato mai successo da quando i bottigli avevano preso il posto del concentrato essiccato al sole. Tant'è che la donna fu assalita dal dubbio che i controlli non fossero stati sufficientemente capillari e che la stortaggine del marito le avrebbe fatto perdere più denari del previsto. Ripassò quindi tutti i pomodoro singolarmente, girandoli e rigirandoli come fa un gioielliere con una pietra preziosa, arrivando così al tramonto con mezzo lavoro ancora da svolgere. Masciugino la osservava in disparte, rassegnato su una piccola seggia di vimini che ogni tanto lo accompagnava tra le braccia di Morfeo. Allontanato però bruscamente dai violenti cuvali della donna. Fecero 8 carichi nella grossa marmitta annegricata dalla fiamma, finché non arrivarono a quella finale. Rosina raccolse l'ultimo mestolo di passata, cercando con gli occhi arraggiati un contenitore che permettesse di sparagnare quei 200 grammi di lavoro. Gino, rimasto a sonnecchiare per tutto il tempo, si accorse della difficoltà della mogliere e le venne in soccorso con l'ultimo boccaccio rimasto, il più piccolo della nidiata, quello che la mattina aveva pulito e stricato con cura. Contravvenendo all'ordine della donna, lo chiuse con le poche forze rimaste e lo adagiò nascostamente con gli altri recipienti nella quaddara, che dopo qualche minuto cominciò a borbottare facendo scrusciare tra loro boccacci e bottigli. Il sole si era ormai corcato da un pezzo. L'umidità della notte era calata su ogni cosa, creando un leggero velo di rugiada che penetrava nelle ossa dell'anziano come ligno iungiato d'acqua. Masciugino restò sulla seggia appoggiato al bastone per osservare il fuoco con occhi spalancati. Gli succedeva sempre. Passava le ore del giorno col calapenno continuo, mentre di notte pariva una civetta incazzosa. Rosina invece, lupo famelico col sole, diventava crapa smarrita al calar delle tenebre. Ma un suono, tanto temuto, la ravvegliò, come una campana a morto in un giorno di festa. Dalla marmitta si avvertì un'esplosione soffocata, cui ne seguì un'altra, poi un'altra, fino a non contarne più. I due coniugi si avvicinarono al fuoco e scoperchiarono la quaddara. L'acqua si era tinta di rosso, come una pozza di sangue che aveva inghiottito vittime innocenti. Le mani nei capelli, marito e mogliere si sostennero a vicenda in quel momento di tragedia per il lavoro e i denari perduti. Restarono immobili, pietrificati e cianciulini di fronte a quella marmitta muta e sanguinosa finché l'acqua non si raffreddò e, vicini al sorgere del sole, con pazienza e rassegnazione iniziarono a raccogliere i cocci di vetro mischiati alla salsa, al basilicò e alle pezze utilizzate per evitare scrusci e incrinature. 20.000 lire! Continuava a ripetere, ipnotizzata Rosina, pensando al valore di quell'ultimo deludente carico. Sfiniti e affranti, rovesciarono la marmitta per svuotarla dall'acqua rimasta, quando qualcosa rotolò sul porfido, arrestando il cammino alle tappine umide di Gino. Le dimensioni, ridotte rispetto a tutti gli altri, non lasciarono dubbi. L'unico sopravvissuto alla tragedia era il boccaccio lavato dall'uomo e osteggiato con forza dalla moglie, la quale, accortasi del tutto, sentenziò con il consueto piglio che lasciò il marito come un pistone. «U vidisti, a curpe du boccacciu toi che fici scruscio! E poi te l'avea dito! Ma tu non mi senti mai! U prossimo anno cangiamo tutti i coperchi, pure i boni!»